Luigi, che per me è una conoscenza di antichissima data. Basta dire che c'era concelebrava la mia prima messa. Quindi, e poi devo dire, per me è stato sempre un po' un maestro, quasi un tramite del rapporto con Don Bosco. È salesiano Don Luigi, e per un prete giovane Don Bosco è il massimo. Bene, Don Luigi mi sembrava un'incarnazione di oggi dello spirito di Don Bosco, e molte volte sono andato da lui a chiedere consiglio e molte volte è venuto là dove ero con i giovani, eccetera. Per me è davvero un uomo autentico, un cristiano autentico, che ha aiutato molti giovani e poi molti che si trovano in situazione, diciamo, difficile, a ritrovare la dignità di uomini e anche di cristiani. Don Bosco diceva che bisogna fare dei ragazzi dei buoni cristiani e onesti cittadini, mi pare, se non sbaglio. Ecco, mi pareva che Don Luigi fosse un po' l'incarnazione di questo. E poi questi incontri di testimoni della misericordia. Alla fine ormai dell'anno santo della misericordia, ci pareva che fosse opportuno che alcune figure concrete che hanno una vita, un'esperienza, una testimonianza da dare, ci stimolassero, perché la misericordia non si chiude con l'anno della misericordia. L'anno santo non si chiude mai, l'ha inaugurato Gesù, e fino a quando arriveremo. E allora ci pareva bello e stimolante avere alcune provocazioni. Ernesto Rivero, con quel suo è possibile costruire un mondo diverso cominciando da me. E poi questa frase che dicevamo, tu non sei le tue paure ma le tue speranze, è questo che ti apre gli orizzonti e ti dice, qua c'è una via di gioia vera. E Don Melesi, Don Luigi, con questo titolo, voglio essere un uomo, poi lui ce lo spiegherà, perché è preso da una sua esperienza citata nel suo libro, in uno dei suoi libri, poi sarà possibile anche acquistarli in fondo, ma l'idea era l'amore che scioglie le catene, come l'amore, la misericordia sa far risorgere, sa riaprire alla vita. Io credo che ci sentiamo coinvolti tutti. Noi non siamo a contatto col carcere direttamente, però un po' di catene ce l'abbiamo forse tutti. E credo che la testimonianza di Don Luigi ci aiuterà a farci sentire sempre più il bisogno che abbiamo tutti di misericordia e la voglia di portare misericordia a qualcun altro. Quindi penso che ci coinvolgerà tutti fortemente questa sera. E penso ai giovani, i quali sono così desiderosi di rompere tutte le catene e che credo potranno ricevere un ulteriore stimolo per superare ogni schiavitù e buttarsi verso la costruzione di un mondo che sia più bello per tutti. Grazie Don Luigi, volentieri a te la parola.
Buonasera a tutti. Questa vostra basilica mi ha emozionato, veramente. E poi voi, col vostro canto. Grazie a Don Giorgio per avermi invitato. Sono sceso dalla Valsassina per incontrarvi. Il tema, l'amore che scioglie le catene. Mio padre era un fabbro della Valsassina. Mi ha insegnato a lavorare il ferro e a ricavare da un pezzo di ferro grezzo un candelabro, una lanterna, una forca con 12 lenti, ma per creare oggetti d'arte o d'artigianato il ferro va messo nel fuoco ardente, va riscaldato, va reso rovente. Il fuoco lo ammorbidisce, lo rende malleabile, forgiabile, plasmabile. Anche Dio, Padre Creatore, ha scoperto e usato il caldo dell'amore per migliorare l'uomo, per cambiare le bestie in uomini, in persone ragionevoli, capaci di amare come Lui ci ama. Queste due certezze, il ferro e l'amore, mi hanno sempre guidato nel mio impegno sacerdotale, incontrando persone difficili, caratteriali, delinquenti. Dopo 20 anni di attività educativa tra i ragazzi di una casa di rieducazione ad Arese, mi hanno mandato a fare il prete nel carcere di San Vittore. Non mi avevano recuperato nella casa di rieducazione e mi hanno mandato in carcere. Nel primo giorno di servizio, il comandante, il direttore, i due cappellani che c'erano lì, io dovevo sostituire uno dei due, mi hanno accompagnato a visitare il carcere, questo grande carcere, in tutti i suoi settori, 6 raggi, i 5 piani a ogni raggio, il centro clinico, la sezione femminile. I detenuti erano 2.500. In celle dovevano stare in 2, erano dentro in 8. Letti a castello fino a 5 piani, come i loculi del cimitero. Incontrando i prigionieri, io li salutavo in questo giro. Li salutavo anche con una stretta di mano. Finito il giro, siamo rientrati in direzione e mi sono sentito rimproverare dal direttore, ma anche dal comandante dei due sacerdoti che mi accompagnavano, perché avevo salutato i detenuti con simpatia e anche con una stretta di mano. Io mi sono subito giustificato dicendo che l'avevo fatto in nome della dignità dell'uomo. Anche i detenuti erano per me persone di rispetto e di comprensione. Amici, se mi volete come prete qui con voi per i detenuti, sappiate che io la penso così. e la mia guida è il Vangelo. Gesù infatti sedeva a mensa con i pubblicani e con i peccatori. I farisei che contestavano questo suo modo di fare, lui ha risposto con molta determinazione: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate: misericordia io voglio e non sacrificio. Lo Spirito di Dio aveva già affermato in Osea, il profeta: voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio piuttosto che gli olocausti. Con questa mia fede nel Vangelo sono andato a celebrare la Santa Messa dai brigatisti isolati nel primo raggio. Erano molti, tutto il primo raggio erano i brigatisti. Erano considerati terroristi pericolosi. Io dico, dobbiamo andare anche tra loro. Anche loro hanno delle famiglie. Anche loro sono persone, sono uomini. Il cappellano capo, mio superiore, mi sconsigliava, anzi non voleva. Diceva, sono tutti atei quelli lì, quelli vogliono distruggere la chiesa, vogliono impiccare tutti i preti, ma cosa vai a celebrare la messa con quei delinquenti lì? A parte che io non ho mai chiamato i detenuti di San Vittore delinquenti, mai. Questo mio capo invece più volte mi sgridava chiamandoli delinquenti. Non accettavo questo. Finalmente mi dice, dopo le mie insistenze per delle giornate, se il direttore te lo concede tu vai dai brigatisti. Alla domenica il direttore mi ha detto sì, però i detenuti stanno tutti nelle celle, possono aprire il blindo, la porta tutta chiusa, aprire quella e lasciare il cancello, che ogni cella ha il blindo, la porta metallica tutta chiusa con lo spioncino, e poi dentro c'è anche il cancello. Va bene, io sono abituato ai piccoli passi, passo alla volta, adagio adagio. Vado la domenica, faccio il giro di tutte le celle, un corridoio lungo più di 60 metri, celle a destra e a sinistra, a ogni porta dico sono Don Luigi, il prete, vengo a celebrare la messa, se volete aprite il blindo. Li ho avvertiti tutti. Finito il giro dico al capoposto, vai a vedere chi vuole aprire il blindo. Lui fa il giro, arriva in fondo, ritorna da me, dice, Don Luigi, è già finito, può andare. E perché? Perché nessuno apre il blindo. Ma io dico la messa lo stesso, casomai non la servi tu, che sei il capoposto. Ah, io non sono un credente. Allora vai anche tu nella tua garitta, vai dentro anche tu. Sto qui da solo. Ho preparato l'altare, ho celebrato la messa, ho fatto la predica, una predica intitolata Ecce Homo, questo è l'uomo. Mi sono commosso, per il silenzio che c'era. Finita la messa, ho dato la benedizione e poi sono sceso. Il prete mio capo mi dice, com'è andata? È andata bene, ma quante porte hanno aperto? Nemmeno una. Mi è saltato in testa, mi prendi anche in giro. No, senti Don Giorgio, il capo si chiamava Don Giorgio come te, eh? Non era lui però. andata bene perché nessuno ha fischiato, nessuno ha bestemmiato, non hanno battuto le pentole, non hanno tirato fuori i pomodori, le uova marce, come quando sale qualche politico. C'era un silenzio, si sentiva il respiro di Dio. E mi dice, tu sei matto. Va bene, sono morto. Cosa fai? Domenica ritorno. Ritorno a dire la messa. La domenica successiva faccio ancora il giro, avverto, mi preparo per la celebrazione, si apre uno spioncino, la piccola porta che c'è sul blindo, non il blindo intero, piccola porta. Ho detto, ma la fessura c'è adesso. Ho fatto ancora la messa, ho fatto ancora la predica, e quando sono andato a dar la pace, ho cacciato la mano dentro e dovrei stringere la mano a qualcuno di voi. E quello che c'era dentro mi ha preso la mano, me la accarezzava, me la baciava, non mi lasciava più andare. E poi mi dice, Don Luigi, abbi il coraggio di tornare tra noi perché abbiamo bisogno di te. Sono sceso, il mio capo, com'è andata? Si è aperto uno spioncino. Domenica ritorno. La terza domenica si sono aperte 4-5 porte. La domenica successiva hanno voluto la messa in una cella. Più di 30-35 detenuti tutti assieme. E volevano tutte le domeniche la messa. Una messa che mi pesava enormemente perché durava 2 ore. Perché quando io avevo terminato la mia piccola omelia, tutti volevano parlare, obiettare, discutere, presentare problemi. Siamo arrivati al punto che questi ragazzi hanno deciso la resa. Consegniamo le armi. Allora discutere a chi diamo le armi. Chi proponeva al giudice, chi proponeva al prefetto della città, chi proponeva di darla al ministro della giustizia. A un certo momento è venuto fuori, gli diamo al cardinale Martini. Tutti d'accordo nel dare le armi al cardinale Martini. Allora a raccogliere le armi, perché non le avevano loro, erano i loro compagni fuori che avevano ancora le armi. Io ho fatto il raccoglitore delle armi. È arrivato il momento in cui abbiamo portato le armi al cardinale Martini. Ero io con un brigatista in macchina, 4 borsoni di armi, Kalashnikov, pistole, bombe a mano, lanciarazzi, dinamite, proiettili di ogni genere. Dico, facciamo la commasina, facciamo una strada vicino all'ospedale di Niguarda che è più libera. Arriviamo lì all'altezza dell'ospedale di Niguarda, c'è un blocco della polizia. L'autista che era con me sbiancato, ha detto, ma che razza di brigatista sei che hai paura di 4 poliziotti? Ma stai tranquillo lì, fermo. Io scendo, avevo la talare, la veste, vado là dai poliziotti, dico, signore, io ho un appuntamento col cardinale Martini. Adesso con questo blocco mi fa perdere l'appuntamento. Reverendo, le faccio io la strada. È salito sulla motocicletta, ci ha aperto la strada, ci ha accompagnato anche per 200 metri. L'abbiamo salutato e abbiamo consegnato le armi. Sì, consegnano le armi. Mi chiedono di aiutarli a evitare delle stragi. perché c'erano tre carceri che erano minate. Quando sono andato dal direttore generale delle carceri a dire questo, lui non voleva ascoltarmi perché dice: i brigati sono tutti delinquenti, ci imbrogliano. Eccellenza, ma li ascolti? Io sto ascoltandovi da mesi, sono arrivato a questo. Accetta, accetta, mi faccio il disegno del carcere, centro Italia, manda il genio civile, dopo un po' di tempo, una settimana, mi manda il comandante delle guardie carcerarie a dirmi: dica ai suoi ragazzi un grazie, perché abbiamo evitato una strage che sarebbe stata peggiore di quella della stazione di Bologna. Tanta morte. Dopo questo, un secondo carcere in Piemonte, un terzo carcere in Lombardia, tutti minati. Abbiamo eliminato la strage. Poi si sono dissociati, hanno fatto la dissociazione. Con loro ho praticato il sistema preventivo di Don Bosco, che si fonda su tre energie: la ragione, la religione e l'amorevolezza. L'amore evangelico si chiama carità ed è un amore di amicizia di Dio per noi e di noi per Dio e tra di noi. È un amore di pura benevolenza, generoso, non egoistico, un amore che ama la persona umana, perché è un bene assoluto. La persona, chiunque sia, è un bene assoluto, è la creatura più buona di tutte, da salvare a tutti i costi. Dobbiamo amare le persone perché vogliamo il loro bene, vogliamo la loro felicità. Voi vi direte: ma quando una persona è imperfetta, è handicappata, è ammalata, è miserabile, soprattutto quando commette gli errori, quando deraglia, quando pecca, quando commette dei delitti, è qui che l'amore di benevolenza diventa misericordioso, è qui che tutto sopporta perché è paziente, che continua a fare del bene anche a chi non lo merita, che non tiene conto del male ricevuto, anzi cancella il male. La misericordia cancella il male, spera sempre, attende il miglioramento di una persona. Chi è misericordioso indossa la corazza della fede in Dio Padre, che vuole la salvezza di tutti i suoi figli. Arriva ad allearsi con il peccatore, lo aiuta a portare il peso della vita, si mette dalla sua parte. Essere dalla parte del colpevole, come Gesù portò la nostra vergogna sul suo corpo fino alla morte in croce. Il misericordioso rinuncia alla propria tranquillità, al proprio benessere, anche alla propria onorabilità, per partecipare alle difficoltà degli altri. Prova compassione per i perdenti, per gli angosciati, per i miserabili, per i colpevoli, per i carcerati. L'uomo misericordioso va in cerca di chi è caduto nella colpa, di chi ha commesso il peccato, di chi sembra irrecuperabile per i pessimisti. Ma per chi ha il cuore che sente pietà, questo è il significato di misericordia. Cuore che sente pietà, non ci sono irrecuperabili. Io sono d'accordo con Paolo VI, il pontefice lombardo, quando affermava con certezza che l'uomo è redimibile, che l'uomo è guaribile, che l'uomo è capace di bontà, l'uomo sul suo sottofondo ha ancora implicita una carica di virtù, di saggezza, di valori cristiani, che basta un tocco provvidenziale a estrarre queste energie positive e imprigionate. Con questa speranza in Dio nell'uomo andavo a celebrare la Santa Messa nella sezione di massima sicurezza. Alla domenica c'erano più pericolosi che venivano alla messa. Mi aspettavano, li salutavo tutti, ero una trentina. Una domenica terminata la messa, sto per andare via, sento gridare: prete, prete, cappellano, vieni! Domando al capoposto: ma chi è che mi chiama? Ah, uno c'è in fondo al corridoio, è un pericolosissimo, l'hai guardato a vista giorno e notte, non può partecipare a nessuna attività. Io mi avvicino, saluto cordialmente, gli stringo la mano e lui: ma tu sei il prete che dice la messa qui allo speciale? Sì, sono io, sono il cappellano in San Vittore. Ma domenica voglio venire anch'io alla messa. Fai la domanda al direttore e gli do il modulo, compila subito la domanda e gliela porto io al direttore. Era il dottor Pagano. Gli porto questa domanda. Il dottor Pagano, quando legge il nome del detenuto, dice: non è possibile, no, assolutamente. 3 procure, Napoli, Roma e Milano, dicono che è pericoloso, non devi incontrare nessuno. Allora mi dia la risposta negativa sul foglio, gliela porto, questo detenuto, e mi accorgo che ci rimane male, come umiliato, no? Ma uno dice: voglio fare una cosa buona, mi proibiscono anche di fare una cosa buona. Io sono condannato a fare sempre le cose cattive. Allora, quando mi accorgo di questa sua emozione, gli dico: senti Antonino, se vuoi vengo io a dirti la messa. A lei può? Certo, io posso venire a dire la messa. Chiedo il permesso al direttore. Guarda, il direttore ci è rimasto male, vorrei andare io a dire la messa. Don Luigi, è pericoloso, a suo rischio. Vada, ma a suo rischio. Non ho problemi, non ho nessuna paura, vado. E la domenica vado. Dopo la messa al gruppo grande vado a dire la messa in questa cella, io e lui, 2. Mi capita una lettura con questa domanda: ma tu sei un uomo? E faccio tutta la riflessione su questo interrogativo: ma tu sei un uomo? Mi accorgo che lui si emoziona. Quando arriviamo alla pace, mi si butta al collo e comincia a piangere. Dice: ma cosa ti succede? Don Luigi, devi venire ad ascoltarmi, ho bisogno di parlare con lei, ma se può venire subito domani. Vengo domattina, al mattino alle 8 sono lì da lui in cella, lo ascolto dalle 8 alle 12 e mezzo. Cosa non mi ha raccontato? Poi mi dice: domani vado in tribunale, sto facendo il processo, confesso 35 omicidi. E dico: senti Antonino, ma tu sei accusato di 35? No, mi accusano di 4 o 5. E vai dal giudice a dire che ne ha fatti 35, non ti conviene. Don Luigi, non fare il tentatore, lasciami andare che confesso 35 omicidi. È andato, chiede la parola, dice che ha commesso 35 omicidi, la corte si mette a ridere, scherza, non gli crede. Il giorno dopo mi richiama, non va al processo. Dice, Don Luigi, non mi credono. Cosa devo fare io? Volevo confessare i miei delitti e questi qui non ci credono. Senti, Antonino, non sai ancora come sono fatti i giudici. Tu fagli trovare 2 o 3 cadaveri di quelli che hai buttato nella fogna, che hai buttato nel canale, nella discarica. 2 o 3. Poi consegna il Kalashnikov, consegna un paio di pistole, diventi subito credibile. Lo farò. Ma perché vuoi farlo? Ma perché? Voglio essere un uomo. Aveva capito la meditazione che avevo fatto. Ma tu sei un uomo. Voglio essere un uomo. Non voglio più essere una bestia. Va in tribunale, confessa, fa trovare i cadaveri, consegna le armi, arriva a confessare 79 omicidi. Un killer di professione. Per 10 milioni uccideva l'avversario e scompariva. Voglio essere un uomo. Eh sì. Voi mi chiederete che cosa facevo con i detenuti. Se riuscivo a fare il prete anche con gente così, vi dico brevemente quello che ho fatto. Prima incontravo i detenuti e cercavo di conoscerli, di capirli. Mi sono reso conto che sono tutte persone, tutte. Non ho mai trovato la bestia, mai. Anche se erano trattati come le bestie. Ho stretto loro la mano, senza paura di sporcarmi. L'incontro era personale, sincero, significativo, amorevole. È importante stimare la persona che si incontra. Mi stava a cuore la sua persona, non la sua imputazione giudiziaria. Non mi interessava la religione che lui praticava. Io amavo la persona che mi stava davanti per quello che è. Questo mio atteggiamento faceva nascere nel detenuto una certa stima per me e per quello che rappresentavo. E anche una presa di coscienza che io ero per lui, sempre con lui, e lo sarei sempre stato. Nell'incontro ascoltavo la storia del detenuto, ascoltavo le sue ragioni, le motivazioni che l'avevano portato dentro, ascoltavo l'angoscia che lo opprimevano. I detenuti sono tutti angosciati. L'ignoranza e l'angoscia sono i due mali che riempiono il cuore del detenuto. Ascoltavo i suoi desideri, le speranze e spesso anche la disperazione. Cercavo di vedere tutto dal suo punto di vista. Mi mettevo dalla sua parte. Provavo simpatia fino a sentirmi nei suoi panni, anche se sporchi e laceri. Rivivevo in me i suoi sentimenti, le sue emozioni e anche le sue paure. Questa mia empatia produceva in lui un effetto terapeutico, educativo, una vera catarsi che faceva rinascere in lui un'autostima indispensabile per la sua riabilitazione. Si sentiva uomo libero. Incontravo i detenuti anche riuniti assieme, a gruppi. In settimana celebravo le messe a gruppi per raggi, ma sempre potevano partecipare liberamente nella celebrazione della messa. Alla domenica, sempre la messa, i detenuti venivano da tutti i raggi. Io al centro celebravo la messa. Ricordo un professore dell'Università Bocconi, uno psicologo, che diceva: la tua messa è un'autentica psicoterapia di gruppo. Ma non era solo quello. Perché la Santa Messa è un sacramento coinvolgente, animato dallo Spirito di Cristo che lava le colpe, risana le ferite, raddrizza chi è sviato, scioglie le catene di tanti prigionieri. Nella messa interiormente, intensamente partecipata, si ricevono i messaggi innovativi, ci si carica di energie positive, ci si libera dall'angoscia, dalla malignità distruttiva, ci si sente in comunione con i vicini, con la propria famiglia, con Dio, con il mondo intero. Tutto questo accade realmente, ve lo confermo. Ve lo conferma anche un brigatista tosto, che mi ha scritto, dopo un po' che veniva messa, queste poche righe. Caro Luigi, prima di tutto devo dirti che sono contento per il fatto che le nostre domeniche mattina sono momenti di vera crescita, almeno per me. Ho la chiara sensazione, ormai da tempo, di poter usufruire, non trovo un termine migliore, di un'occasione di riflessione che mi aiuta ad andare avanti, ad affrontare giorno per giorno il futuro più vicino, con piena consapevolezza, con una dose di pace interiore e di disponibilità che da tempo, da troppo tempo, mi mancavano. È la parola di Dio? È la tua capacità di spiegarla? È la chiacchierata collettiva abbastanza stimolante? Non lo so. Ho però la certezza di sentirmi caricato, di sentirmi perdonato, che è la cosa più importante, e sento crescere dentro di me un uomo libero. E che cosa chiedevo ai detenuti per sentirsi perdonati, per godere la misericordia di Dio e degli uomini, per recuperare dignità e libertà? Io volevo prima di tutto che imparassero ad ascoltare la voce della loro coscienza, la coscienza che in tutti ordina di fare il bene e di evitare il male. Se si vuole migliorare l'uomo e la società, è indispensabile educare in ogni persona la coscienza morale. Bisogna attivarla, risvegliarla, metterla in condizione di agire liberamente e con grande responsabilità. Ricordo un detenuto famoso nella nostra città, Valanzasca. Avete sentito parlare, no? Vedo che tutti siete d'accordo. Io l'avevo conosciuto negli anni '80 a San Vittore, avevo fatto anche delle discussioni abbastanza impegnative. Avevo conosciuto sua madre, la sua fidanzata, quella di Bologna. Poi è stato trasferito dalle carceri dove è andato e fuggito 5 o 6 volte. Ritorno a San Vittore nel 2000, mi chiama subito: Don Luigi, viene a trovarmi in cella. Era all'ultimo piano, assistito a vista, isolato. Vado, lo saluto, parliamo di tante cose, di quello che ha vissuto, e poi in un certo momento gli dico: vorrei farti una domanda. Fammela. Ma una domanda un po'... No, devi farmi la domanda. Te la faccio. Tu hai voglia ancora di scappare dalle carceri? Perché me lo chiedi? Perché se hai voglia di scappare, sei un uomo vivo. Se non hai più voglia, sei un morto che cammina. Ma allora tu mi fai gli auguri di scappare. Sì, sì. Dammi la mano. Mi prende la mano e io prendo la sua e gliela stringo. E dico, sì, ti auguro di scappare, ma questa mano non deve più far soffrire nessuno, non deve più uccidere, non deve più rapinare, non deve più rubare, non deve più far piangere. Questa mano deve accarezzare un bambino, deve sollevare un vecchio, deve dar da mangiare a chi ha fame, deve consolare gli afflitti. Questa mano deve cambiare vita. Lui rimane impressionato da questa mia stretta e da queste mie parole. Don Luigi, te lo prometto, no, non prometterlo a me. Prometterlo a te, alla tua coscienza, alla parte migliore che hai dentro. Promettilo, se ci credi, a Gesù Cristo. In terza istanza puoi prometterlo anche a me. Un attimo di silenzio. Lo prometto a tutti e tre. Due giorni dopo lo trasferiscono da Milano, lo portano in Sardegna. Arrivati a Genova, sul traghetto, lui scappa da Oblò. Due giorni dopo. E scompare. Lo ripescano dopo tre mesi. Sulla spiaggia di Jesolo, un poliziotto lo riconosce, la Lanzasca prende due pistole, dice, te le consegno, non farti del male perché sono cariche, e a me metti le manette e portami in galera. E si è fatto portare in carcere. Arriva a San Vittore, mi chiama ancora. Don Luigi, metto i giornali, ho letto, ho saputo che sei scappato. Due giorni dopo il nostro colloquio, Don Luigi, fammi toccare la tua mano che porta fortuna, fammi toccare la tua mano. Però ho letto i giornali, il Corriere e la Gazzetta di Venezia hanno scritto la verità. Io avrei potuto freddare quel poliziotto senza che nessuno si accorgessero. Mi è venuta in mente la promessa che ho fatto a me, a Gesù e a te. Ho consegnato le armi, mi sono fatto portare in carcere. Sì. L'amore scioglie le catene quelle più profonde, quelle che ci legano un po' tutti, come diceva bene Don Giorgio prima. Io aiutavo i detenuti a liberarsi dal male che si portavano nel cuore, a liberarsi dall'angoscia e dall'ignoranza, conducendoli ad accettare se stessi, a fidarsi della misericordia di Dio, nostro Padre, che ci vuole tutti salvi e felici. Anche voi potete aiutarli, i detenuti, a liberarsi, praticando la misericordia verso loro, tutti voi, ognuno di voi, ascoltando le parole di Dio, la parola di Dio che nella lettera agli ebrei dice ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che soffrono, essendo anche voi in un corpo mortale. Ricordatevi dei carcerati. Sia lodato Gesù Cristo.